Abbiamo meditato un poco questa mattina sul mistero, sì, non lo si può chiamare in un modo diverso, sul mistero bello di Pasqua, sul modo con cui nel Signore Gesù giunge a compimento il perdono del Padre, riuscendo persino a cancellare il nostro male, il nostro peccato, riuscendo persino a togliercelo dalle mani. E allora, come vi avevo già annunciato, oggi pomeriggio io vorrei meditare con voi su quel testo di Giovanni 13 che così profondamente ci porta dentro a questo mistero di cui stiamo parlando e che abbiamo visto in particolare questa mattina attraverso il cammino della vittima che perdona. Si tratta del capitolo 13 del Vangelo di Giovanni, dove prima viene presentata la lavanda dei piedi e poi la narrazione si focalizza sui due personaggi fondamentali di questo momento della cena, probabilmente dell'ultima cena, e cioè Gesù e Giuda. Allora, il testo di Giovanni 13 è ben conosciuto, ma mi sembra doveroso con rispetto rileggerlo. Prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era giunta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, dopo aver amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. E mentre cenavano, quando già il diavolo aveva messo in cuore a Giuda Iscariota, figlio di Simone, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio ritornava, si alzò da tavola, depose le vesti e prese un asciugatoio, se lo cinse attorno alla vita. Poi versò dell'acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con l'asciugatoio di cui si era cinto. Venne dunque da Simon Pietro e questi gli disse: Signore, tu lavi i piedi a me? Rispose Gesù: Quello che io faccio tu ora non lo capisci, ma lo capirai dopo. Gli disse Simon Pietro: Non mi laverai mai i piedi. Gli rispose Gesù: Se non ti laverò, non avrai parte con me. Allora gli disse Simon Pietro: Signore, non solo i piedi, ma anche le mani e il capo. Soggiunse Gesù: Chi ha fatto il bagno non ha bisogno di lavarsi se non i piedi, ed è tutto mondo. E voi siete mondi, ma non tutti. Sapeva infatti chi lo tradiva, per questo disse: Non tutti siete mondi. Quando dunque ebbe lavato loro i piedi e riprese le vesti, sedette di nuovo e disse loro: Sapete ciò che vi ho fatto? Voi mi chiamate maestro e signore e dite bene, perché lo sono. Se dunque io, il signore e il maestro, ho lavato i vostri piedi, anche voi dovete lavarvi i piedi gli uni gli altri. Vi ho dato infatti l'esempio perché come ho fatto io, facciate anche voi. In verità vi dico, un servo non è più grande del suo padrone, né un apostolo è più grande di chi lo ha mandato. Sapendo queste cose sarete beati se le metterete in pratica. Non parlo di tutti voi, io conosco quelli che ho scelto, ma si deve adempiere la scrittura: colui che mangia il pane con me ha levato contro di me il suo calcagno. Ve lo dico fin d'ora, prima che accada, perché quando sarà avvenuto crediate che io sono. In verità vi dico, chi accoglie che io manderò, accoglie me, Chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. Dette queste cose, Gesù si commosse profondamente e dichiarò: in verità vi dico, uno di voi mi tradirà. I discepoli si guardarono gli uni gli altri, non sapendo di chi parlasse. Ora uno dei discepoli, quello che Gesù amava, si trovava a tavola al fianco di Gesù. Simon Pietro gli fece un cenno e gli disse: «Di, chi è colui a cui si riferisce?» Ed egli, reclinandosi così sul petto di Gesù, gli disse: «Signore, chi è?» Rispose allora Gesù: «È colui per il quale intingerò un boccone e glielo darò». E intinto il boccone lo prese e lo diede a Giuda Iscariota, figlio di Simone. E allora, dopo quel boccone, Satana entrò in lui. Gesù quindi gli disse: «Quello che devi fare, fallo presto». Nessuno dei commensali capì perché gli avesse detto questo. Alcuni infatti pensavano che, tenendo Giuda la cassa, Gesù gli avesse detto: «Compra quello che ti occorre per la festa», oppure che dovesse dare qualche cosa ai poveri. Preso il boccone, egli subito uscì, ed era notte. Siamo al momento dell'ultima cena, chiaramente, anche se è l'ultima cena non esplicitamente come ne parlano i sinottici, perché i sinottici parlano dell'ultima cena come della cena pasquale, il famoso seder pasquale che Gesù vive insieme ai suoi come ultimo momento e ultimo addio prima di dare inizio alla passione. E dunque i sinottici inseriscono nel racconto dell'ultima cena l'istituzione eucaristica. Questo è il mio corpo, questo è il mio sangue. Giovanni invece non parla di questo. Giovanni non fa cenno alla cena pasquale, non fa cenno all'istituzione eucaristica. Giovanni invece situa in questo contesto una cosa di cui lui solo parla, ed è quello che abbiamo letto, la lavanda dei piedi. Allora, noi sappiamo che tra Giovanni e i sinottici ci sono delle diversità di accenti, diversità di prospettive teologiche. L'interesse di Giovanni è soprattutto incentrato su Gesù come agnello pasquale. Per lui Gesù deve morire nel momento in cui si immolava l'agnello. Ha una prospettiva teologica che è un po' diversa da quella dei sinottici, che quindi lo porta anche a mostrare le cose che sono sempre le stesse cose, le stesse di quelle di cui parlano i sinottici, ma sotto un'angolatura diversa. Comunque sia, siamo certamente nel momento dell'ultima cena, c'è poi il discorso d'addio e poi Gesù va verso la passione, proprio come nei sinottici. È comunque l'ultima cena e è una cena assolutamente solenne nel modo con cui ne parla Giovanni, proprio perché è il momento definitivo in cui qualche cosa del mistero della Pasqua che verrà definitivamente si rivela e inizia il suo compimento. E quindi, anche se Giovanni non parla dell'istituzione eucaristica, di per sé potremmo anche supporla. È l'ultima cena, e visto che nell'ultima cena c'è stato: «Questo è il mio corpo», possiamo pensare senza problemi che anche nel Vangelo di Giovanni si deve supporre questo evento, pur se lui non ne parla in modo esplicito. Siamo confortati in questo dalla saggezza della Chiesa, nel canone della Messa, nel canone quarto, opera proprio questa sovrapposizione e sul racconto dell'ultima cena sovrappone il racconto dell'istituzione eucaristica. La liturgia lo fa. Non lo fa Giovanni, i sinottici parlano di una cosa, Giovanni parla dell'altra, ma il canone quarto le prende tutte e due e le sovrappone e dice: guardate che sono insieme. Ricordate, venuta l'ora di essere glorificato da te, Padre Santo, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Vedete che questo è quello che abbiamo letto ed è l'inizio della lavanda dei piedi. E allora, mentre cenava con loro, e Giovanni continua, si tolse le vesti e mise l'asciugatoio, e il canone quarto continua, e mentre cenava con loro, prese il pane e lo spezzò e disse: questo è il mio corpo. Dunque, il canone quarto inserisce l'istituzione eucaristica proprio dentro il quadro, della lavanda dei piedi, utilizzando le parole che danno inizio al racconto della lavanda dei piedi. Ed è bello tutto questo, è la sapienza, della Chiesa. Perché in questo racconto di Giovanni 13, noi siamo messi davanti a qualche cosa, di cui è estremamente difficile parlare, si può solo balbettare, perché ciò di cui Giovanni parla è di come l'amore di Gesù può arrivare fino alla fine. E voi capite che questo è un mistero di una tale profondità ed è qualcosa che ci riguarda in modo talmente profondo che poi uno ha persino paura a parlarne e appunto e può solo balbettare ed eventualmente commuoversi, e voi non vi preoccupate se ogni tanto sentirete la mia voce che si spezza, perché siamo davanti all'amore portato fino alla fine. Fino alla fine, qui non ho nessuna intenzione di fare sfoggio di conoscenze, ma mi tocca dirvi per forza come Giovanni dice questo in greco. Dice eis telos, fino al compimento, fino alla fine. Ora, certamente voi sapete il greco, ma anche chi non se lo ricorda più sente l'assonanza. Questo amore di Gesù adesso è portato eis telos, e poi in Giovanni 19 Gesù muore dopo aver detto tetelestai. La radice è la stessa, eis telos, tetelestai, cioè tutto è arrivato alla fine, tutto è compiuto, noi traduciamo. Quindi noi qui nel racconto di Giovanni, in modo esplicito, Giovanni ci fa capire che stiamo cominciando il cammino che poi ci porterà fino sul Golgota e stiamo cominciando questo cammino di un amore portato fino alla fine che poi quando arriva proprio fino alla fine, quando si compie definitivamente, si compie con l'esalare l'ultimo respiro, donando lo spirito e quindi facendosi, come dicevamo questa mattina, definitivamente vittima che non muore ma dà la vita morendo. Ebbene, allora, quel tutto è compiuto del Golgota, qui adesso nell'ultima cena si mostra attraverso un segno e anche un segno che è anche una anticipazione di quel tutto è compiuto. È questo amore fino alla fine che si manifesta nella lavanda dei piedi. Nella lavanda dei piedi si preannuncia, si prefigura, anzi si precompie quello che poi sarà definitivo al Golgota. Al Golgota è morire dando la vita. Qui nel segno della lavanda dei piedi Gesù muore dando la vita, perché questa è la realtà di questo segno della lavanda dei piedi. Perché questo lavare i piedi, che poi serve a Gesù per manifestare la propria signoria, dicendo, ecco, il vero senso della signoria è il servizio per la salvezza, è deporre le vesti e lavare i piedi dei discepoli. Mi chiamate maestro e signore, è vero, però guardate cosa vuol dire essere maestro e signore, Ma tutto questo ha una valenza ancora più grande, perché questo gesto umile del lavare i piedi, che era il lavoro dello schiavo, il lavoro quindi veramente il lavoro umile, il lavoro dell'ultimo, il lavoro a cui sembra che neppure gli schiavi fossero assolutamente tenuti, proprio perché aveva questa dimensione di in qualche modo di umiliazione, di abbassamento. Ebbene, e questo della lavanda dei piedi non è solo questo, non è solo Gesù che si umilia, non è solo Gesù che si fa servo, è molto di più. È Gesù, sì, che si fa servo, ma come il servo sofferente di cui parla il profeta Isaia. Perché questo deporre le vesti e poi riprenderle ha una forza simbolica che Giovanni segnala con l'utilizzo di alcuni verbi particolari. Giovanni, per descrivere la lavanda dei piedi, dice che Gesù si leva le vesti, depone le vesti, lava i piedi e poi se le rimette. Ora, voi sapete che nel mondo biblico la veste, il vestito, non è semplicemente una cosa che uno si mette addosso perché fa freddo, ma il vestito di solito in qualche modo rappresenta la persona, la sua funzione, la sua realtà e la sua vita. È dal vestito che uno si riconosce uno chi è. È il vestito di figlio che il padre fa portare per il figlio minore quando torna a casa, ve lo ricordate, in Luca 15. Ed è mettendogli addosso quel vestito che in qualche modo adesso lo investe di nuovo della realtà di essere figlio. È dal vestito che Saul riconosce Samuele quando chiede alla negromante di tirarglielo su dal mondo dei morti, vi ricordate quando Saul aveva paura di morire? il vestito che segnalava che Saul era il re, è il vestito che segnalava che Jonata era il principe, e il passaggio allora a Davide, Jonata lo fa simbolicamente dandogli il suo vestito. Quindi il vestito va molto al di là del fatto puramente utilitaristico di coprire. Il vestito dice chi è la persona, il vestito dice la persona e indica quindi anche la sua vita e la sua esistenza. Ora, quando Giovanni mette sulla bocca di Gesù le parole del buon pastore, le abbiamo lette questa, stamattina, ieri, le abbiamo lette. Comunque, in cui Gesù dice: nessuno mi toglie la vita, sono io che la depongo e che poi la riprendo di nuovo. Questo è. E sono gli stessi, assolutamente gli stessi identici verbi che Giovanni utilizza qui per parlare del vestito che Gesù depone e che poi si riprende di nuovo. E è, secondo la prospettiva del buon pastore, la sua vita. Nessuno me la toglie, sono io che la depongo e che lo riprendo di nuovo. Quando dunque Gesù si mette a lavare i piedi dei discepoli, sta facendo questo gesto che effettivamente corrisponde al gesto dell'Eucarestia. Questo è il mio corpo. Gesù sta facendo questo, sta dicendo: io do la vita per voi. Sono il buon pastore che depone per voi liberamente la sua vita e poi me la riprendo. Quello che il canone quarto ha capito e ci permette di capire è un'alternativa, se volete, all'istituzione eucaristica, ma ha lo stesso senso, anche se non c'è la dimensione sacramentale. Perché, chiaro, vedete tutte le differenze, però ha lo stesso senso ed è l'anticipazione. Questo è estelos, che diventa tetelestai, è l'anticipazione di ciò che avverrà sul Golgota quando Gesù si lascerà levare la vita, appunto morendo, e poi se la riprenderà mettendosi alla destra del Padre nel momento stesso in cui muore, donando lo Spirito e lasciandosi glorificare quando il patibolo viene sollevato verso il cielo, e allora tutti lo guarderanno. Allora, quando poi allora Gesù dice: avete visto che cosa ho fatto? Non sta solo indicando a loro e a noi il cammino dell'umiltà, del servizio dei fratelli, lavatevi i piedi gli uni gli altri, sta indicando il cammino dell'amore che arriva fino alla fine, sta dicendo che il vero maestro e il vero signore è colui che muore per i fratelli, è colui che dona la vita liberamente per la salvezza di tutti. Questo vuol dire essere Signore e Maestro. E questo è ciò a cui i discepoli allora sono chiamati. Bene, in questo contesto allora Giovanni situa questo che questo episodio che narra solo lui e che riguarda il rapporto tra Gesù e Giuda. Gesù che annuncia il tradimento, gli si chiede chi è e dà il boccone a Giuda e poi si consuma la tragedia. Allora, adesso io vi chiedo di meditare e di contemplare questo testo, per favore, senza avere nessuna domanda su quale è la fine che Giuda fa. Perché di solito poi si leggono questi testi, Giuda era notte, allora Giuda è dannato, oppure no, Giuda non è dannato, cioè, allora, e ci preoccupiamo della salvezza eterna di Giuda. Non è una preoccupazione che noi dobbiamo avere. Non perché non ci deve interessare la salvezza dei nostri fratelli, ma perché qui Giovanni vuole che noi pensiamo alla salvezza nostra, non a quella di Giuda, e perché qui Giovanni non è minimamente interessato a che cosa poi concretamente succede di Giuda. Giovanni qui è solo interessato a mostrarci fin dove arriva l'amore di Gesù, che arriva fino alla fine. Ed è solo questo adesso che noi dobbiamo contemplare. Quindi dimenticate, ma Giuda poi lo salva o non lo salva, lasciate perdere. Contempliamo cosa vuol dire che l'amore di Gesù arriva fino alla fine. Allora, per fare questo adesso noi dobbiamo vedere da vicino il testo, perché siamo chiaramente in un momento drammatico, perché è drammatico quello che stanno vivendo sia Gesù che Giuda. Gesù, perché sta per dare inizio alla sua passione, e Giuda, perché sta per decidere di tradire Gesù. E io dico sta per tradire perché abbiamo un problema testuale al versetto 2 di questo nostro testo, del capitolo 13. Ve lo rileggo nella traduzione normale che abbiamo di solito. Mentre cenavano, quando già il diavolo aveva messo in cuore a Giuda Iscariota, figlio di Simone, di tradirlo, Gesù, sapendo che il padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio tornava, si alzò da tavola. Dunque, mentre cenavano, quando già il diavolo aveva messo in cuore a Giuda Iscariota, figlio di Simone, di tradirlo, Gesù. Questo è quello che no, è la traduzione normale. Il greco sopporta anche un'altra traduzione. Un'altra traduzione che tra l'altro è attestata in alcune vecchie traduzioni latine, quindi già loro se ne erano accorti. Io quando me ne sono accorta, vi dico subito, scusate, apro una parentesi. Quando io leggendo questo testo ho creduto di capire quello che adesso vi voglio dire, non solo questo fatto del versetto 2, ma tutto, io mi sono spaventata tantissimo, perché ho avuto quella santa paura che bisogna avere sempre di stare travisando il testo, di andarmene per i fatti miei, di inventarmi tutto e quindi di tradire la parola, che è veramente la cosa peggiore che un credente, ma soprattutto un biblista, possa fare. E allora io sono andata prima, per quel che riguardava il versetto 2, da un grecista di notevole spessore, che era a quei tempi professore di greco al biblico, per dirgli: senti un po', ma il greco qua si può tradurre in quest'altro modo? E lui mi ha detto: assolutamente sì. Si può tradurre in tutti e due i modi e appunto, e poi io sono andata a vedere e ci sono anche, come vi dicevo, delle antiche traduzioni. Ma non è solo questo, perché questa è una piccolezza, un modo di tradurre. Quando poi io, meditando su questo testo, ho cercato di capire cosa potesse voler dire che Gesù amava fino alla fine, allora poi ho detto: no, io non posso parlare di questo se non sono sicura di non stare tradendo. E allora sono andata da due notevoli professori, studiosi del Vangelo di Giovanni, dicendo: ma si può tutto questo capitolo interpretare in questo modo? E loro mi hanno guardato e mi hanno detto: non ci avevamo pensato, però sì, si può. Va bene, una volta che io ho saputo che si poteva e che quindi non ero io che tradivo la parola, ho trovato il coraggio di parlarne e da allora io ogni volta ne parlo e ogni volta mi commuovo. Perché è il mistero fino alla fine. Allora, l'altro modo possibile di tradurre il versetto che ci aiuta poi a capire cosa succede dopo è non mentre cenavano, quando già il diavolo aveva messo in cuore a Giuda Iscariota di tradirlo Gesù, dove quindi questa traduzione dice: ormai Giuda ha deciso di tradire. Satana gliel'ha già messo nel cuore, che poi noi diremmo piuttosto gliel'ha già messo in testa, perché voi sapete che il cuore è il luogo del pensiero nell'antropologia biblica, è il luogo della decisione. È il luogo della volontà, quindi si era già messo nel cuore, quindi aveva già deciso in cuor suo e nella sua testa di tradire. Allora avrebbe già deciso di tradire, che se ci pensate, crea una piccola, non dico contraddizione, ma un piccolo problema con quello che poi viene detto quando si dice che Gesù allora dà il boccone. E Satana entrò in lui. Allora, è nel momento in cui Satana entra in lui che Giuda tradisce, decide, scusate, di tradire. L'altra possibilità di tradurre è dunque, invece, mentre cenavano, quando il diavolo già si era messo in cuore. Lui si era messo lui in testa che Giuda Iscariota, figlio di Simone, dovesse tradirlo, Gesù, sapendo che, dove quindi il versetto 2 di per sé potrebbe non dire necessariamente che Giuda ha già tradito, ma dire che Giuda è il figlio in pericolo, è il discepolo che sta per tradire perché Satana ha deciso che debba tradire, ma è in quella situazione in cui appunto è in pericolo, è lì, è sotto la tentazione, sta decidendo di tradire. Ed è in questa situazione di pericolo, di tentazione, che allora Gesù interviene su Giuda per aiutarlo a non peccare. La lotta qui non è tra Gesù e Giuda. La lotta qui è tra Gesù e Satana. E Giuda sta piazzato in mezzo, ecco sì. Questo è il problema. Ed è quindi è sotto minaccia, diremmo così, è il figlio in pericolo e perciò è l'oggetto di un amore assolutamente particolare da parte di Gesù. Ne parlavamo stamattina, io ricordavo Caino, che stava per decidere di uccidere il fratello e e Dio parla a lui solo. In quel momento il figlio preferito è Caino, così come la pecora preferita è quella che si è persa. E qui il discepolo preferito di Gesù, ci dice Giovanni, guardate che non è quello che Gesù amava, il discepolo preferito, prediletto in questo momento è Giuda, perché è Giuda che è in pericolo, è Giuda che bisogna salvare. E allora Gesù interviene per salvarlo, portando il suo amore fino alla fine. E cosa fa allora Gesù? Come prima cosa lava i piedi. Abbiamo detto che non è solo un gesto di umiliazione, è il gesto che dice io do la vita per voi, e Gesù lava i piedi anche a Giuda. Dunque a questo discepolo che sta pensando e sta decidendo di tradire il maestro, il maestro si inginocchia e dice con il suo gesto della lavanda dei piedi, guarda che io do la vita per te. È un appello alla libertà di Giuda, è un appello all'amore di Giuda che attraverso il quale Gesù, dicendogli io do la vita per te, cerca di portarlo alla comprensione dell'amore, così che possa anche Giuda rispondere con amore. È un po', se volete, quello che dicevamo questa mattina, se io vado da lui e lo uccido, ma lui mi dice no, sono io che do la vita per te, io di per sé vengo interpellata da questo. E qui Gesù sta interpellando Giuda. Tu mi vuoi tradire, ma io ho deciso di morire per te. Ma questo non basta. Gesù aveva detto che si doveva compiere la scrittura, colui che mangia il pane con me ha levato contro di me il suo calcagno, e quando allora gli chiedono chi è quello che dovrà tradirlo, condivide il pane e c'è allora l'offerta del boccone. Gesù dice qualcuno mi tradirà, Pietro, che di fatto lo tradirà pure lui perché lo rinnegherà per tre volte, come al solito Pietro invece pensa di starne completamente fuori, lui il primo, il più bravo, quindi lui crede assolutamente di non essere quello che Gesù sta dicendo che lo tradirà, e allora si rivolge al discepolo che stava vicino a Gesù e gli dice dai, chiedigli chi è, certo non io Pietro, no, allora chiedigli chi è. E Gesù dice quello a cui io darò il boccone. Non è questo un modo con cui Gesù si fa delatore e in qualche modo sbatte in faccia a tutti il fatto che Giuda lo tradirà. Interpretando in questo modo, molti commentatori si preoccupano di dire, vedete, è per questo che il discepolo amato si appoggia al seno di Gesù in modo che tutto rimane segreto tra di loro, perché non si può pensare che Gesù... Ma non è questo. È che qui Gesù sta facendo il riv. È che qui Gesù sta dicendo... a Giuda quello che Giuda sta per fare, sta rivelando a Giuda il suo peccato perché Giuda smetta di farlo. Quindi gli sta facendo il riv, dandogli il boccone. E la cosa che veramente è assolutamente geniale da parte del Vangelo di Giovanni e da parte del Signore Gesù che porta il suo amore in questo modo fino alla fine, Gesù fa il riva Giuda attraverso un gesto di amore. Abbiamo detto che fare il riva uno vuol dire accusarlo, giusto? Però di un'accusa che è offerta di perdono e che quindi deve essere un'accusa che non inchioda l'altro al suo peccato. Che non lo brutalizza, che non lo, ma deve essere un'accusa che lo aiuta ad aprire il cuore. Ebbene, l'accusa di Gesù adesso è dargli il boccone, in questo modo segnalando che Giuda vuole tradirlo, in questo modo accusando Giuda di questa accusa che è quella del rive, che è un'offerta di perdono. E Gesù questo lo fa attraverso un gesto che è il gesto dell'amore e della predilezione, perché voi sapete che il gesto di dare il boccone all'ospite da parte del maestro o del padrone di casa era il gesto che il padrone di casa faceva nei confronti dell'ospite importante, dell'ospite privilegiato. E dunque è questo dare il boccone un veicolo di amore, è un gesto di predilezione, di amore. Do il boccone a lui e quindi è lui in questo momento, l'ospite prediletto e privilegiato. E attraverso questo gesto allora di assoluto amore che non inchioda l'altro alla sua colpa, ma che invece lo fa sentire amato, attraverso questo Gesù si appella alla libertà di Giuda attraverso un gesto di amicizia particolare, perché Giuda, così amato e reso così amico da Gesù, possa rientrare in se stesso, capire e quindi lasciare al Riv di fare tutto il suo corso e dunque accettare l'accusa, confessare la colpa e lasciarsi convertire e lasciarsi perdonare. Questo è portare l'amore fino alla fine. Ma questo non basta, perché invece proprio nel momento in cui Gesù dà il boccone a Giuda, Satana entra in lui. Oh, guardate, questo boccone, se siamo nell'ultima cena e se possiamo supporre che c'è stata l'istituzione dell'Eucaristia, nessuno ci vieta di pensare addirittura che questo boccone sia quel pezzo di pane che Gesù ha spezzato dicendo questo è il mio corpo. Di fatto nell'iconografia orientale c'è la figura di Giuda tutto nero che esce verso la notte tenendo in mano il pezzo di pane e l'iconografia orientale raffigura il pezzo di pane che Gesù ha in mano come il piccolo corpo di Gesù. Giuda se ne sta andando con il pane eucaristico in mano. Beh, lo chiamiamo pane eucaristico, vabbè, per capirci tra di noi, non siamo fuori contesto, ma dunque, non solo Gesù fa il riv con il gesto dell'amicizia privilegiata e dell'amore, ma Gesù fa il riv addirittura dando a Giuda il segno della propria morte, il segno del suo dare la vita. Dà a Giuda, questo è il mio corpo, eccolo. E glielo dà in mano. E è attraverso di questo che adesso Giuda, si sente fare il riv. È questa l'accusa di Gesù. Questo è il mio corpo. Ma drammaticamente proprio questo dà inizio invece al tradimento e dà inizio alla passione. E è paradossale che proprio questo, ma non così tanto come sembra, innanzitutto perché tutto è nelle mani di Gesù e Gesù liberamente dà inizio alla sua passione e dunque la sua passione comincia quando vuole lui, quando decide lui. È lui dando il boccone che decide che è tempo di cominciare. E allora Satana entra in Giuda. Dunque Gesù continua ad essere il Signore e il Maestro. Ma poi è chiaro che davanti al gesto dell'amore definitivo, quello fino alla fine, tu o reagisci lasciandoti amare o reagisci con il massimo oltraggio. Ed è per questo che adesso questo è l'amore che Gesù porta fino alla fine, perché è l'amore che Gesù manifesta non nei confronti dei suoi amici, ma nei confronti di chi ha deciso di tradirlo. È quando l'amore è rifiutato, è quando all'amore ci si contrappone che si vede se l'amore regge oppure no. È allora che l'amore può arrivare davvero fino alla fine, quando viene rifiutato. E allora questo amore fino alla fine, ecco adesso, dà inizio alla fine. Giuda ha deciso di tradire. E qui, senza preoccuparci poi del destino di Giuda, qui noi siamo costretti a porci una domanda. Perché di solito, quando si dice che allora qui, a questo punto, ormai Giuda ha deciso, tutti i commenti dicono dunque ormai basta. Il progetto di Dio fracassò, dice un commentatore spagnolo che non so come tradurre, ma ecco, fallisce, però è più forte, fracassò, ecco, il progetto di Dio è fallito, basta, non c'è più niente da fare. Giuda ha deciso e ora basta. E Gesù lo lascia andare. Ma si può seriamente pensare che Gesù, che sta portando il suo amore fino alla fine, che sta rivelando il volto del Padre, si può seriamente pensare che lasci andare Giuda in perdizione e che prenda il suo cammino verso il giardino lasciando che Giuda si perda? Ma si può seriamente pensare che Dio, che è Padre, si possa rassegnare a perdere un figlio e che allora quando vede che il figlio ha deciso dice vabbè ormai hai deciso, vai e basta? Ma vi sembra possibile che Dio sia così? Che Dio possa accettare che uno si perda, che Dio possa accettare, guardate, quando dico che uno si perda, non dico poi nella concretezza, perché vi ripeto, non lo so, non ne ho la più pallida idea di cosa succede a Giuda e non ci interessa, ma che Dio, in questo, e Gesù che rivela l'amore di Dio, possa accettare proprio come principio che la salvezza per tutti passa però attraverso il fatto che uno invece si perde e che uno si deve perdere e quindi si accetta come inevitabile e in qualche modo, non so come dire, come dovuta, come qualcosa di diritto che effettivamente Giuda, niente, ormai fallito, basta, se ne deve andare verso la notte. Vi ripeto, il problema è non se Giuda viene condannato oppure no, il problema è se a noi sembra possibile che la condanna di Giuda sia qualcosa che di principio succede, non di fatto, ma di principio. Non so se riesco a spiegarmi. È così. Basta, ha deciso e che vada. A me un Dio così non piace. Soprattutto un Dio così non è padre, questo è il mio problema. E invece abbiamo cominciato questo corso di esercizi dicendo che quello che la Bibbia continua a dire è, guardate, Dio non è il giudice, Dio è il padre. E un padre non accetta mai che un figlio si perda. E fa di tutto perché questo non avvenga. E anche Gesù adesso fa di tutto. Perché vedete, ormai sembra andata. Sembra che sia avvenuto qualcosa di irrecuperabile. Giuda ha deciso. Non si può fare niente, né servirebbe impedirglielo, perché il problema è quello del cuore di Giuda. Non serve legarlo, impedirgli di andare a tradirlo o narcotizzarlo perché il problema è quello che Giuda decide nel cuore. È il cuore che deve cambiare. È la volontà di male che deve essere vinta. E allora Gesù che cosa fa? Entra dentro la volontà di male di Giuda e gliela leva dalle mani, dicendo: quello che devi fare, fallo presto. Gliela leva dalle mani. Giuda ha deciso di tradire e adesso Gesù gli dice: sono io che te lo dico, fallo. E questo è chiaro che Gesù non glielo dice perché vuole che Giuda lo faccia. Glielo dice perché vuole che Giuda non lo faccia. Ma dirgli: no, allora se lo vuoi fare, se veramente lo vuoi fare, allora guarda, sono io che te lo dico. È come lui che dice a me: non mi ammazzare, ma se proprio allora mi vuoi ammazzare, allora guarda, no, sono io che do la vita per te. È la stessa cosa. Hai deciso di tradire? No, non ci riesci, perché sono io che mi autoconsegno. E dunque sono io che adesso ti dico fallo. E tu lo vai a fare e quando vai lì a tradirmi ti accorgi che io sono già lì e che mi sono già consegnato, perché sono io che ti dico fallo. Spero di non essere fraintesa, non gli sta comandando di fare un peccato, sta cercando di levargli dalle mani il peccato dicendo: guarda, tu vuoi farlo? Ebbene no, io non te lo consento. E allora tu mi vuoi tradire? No, sono io che mi autoconsegno. E allora vai e fallo. E non basta dire vai e fallo. Dice anche: e fallo presto. È estremamente intrigante quel fallo presto, ma io credo che sia il modo con cui Giovanni ci vuole indicare che quando queste cose avvengono, quando l'amore cerca di strappare il peccato dalle mani del peccatore, bisogna che quell'amore sia tanto più grande del peccato. E allora se il peccato è fallo, è farlo, non basta dirgli fallo, bisogna aggiungere qualcosa che dica quel di più dell'amore. E allora non è solo fallo, ma fallo presto. Voi vi ricordate nel Vangelo di Matteo, quando Gesù fa degli esempi proprio andando in questa linea. Se qualcuno ti vuole fare violenza per prenderti il mantello, tu daglielo, ma dagli anche la tunica, o viceversa, la tunica anche il mantello. Se ti vogliono fare violenza per farti fare un miglio, tu fallo, ma non uno, fanne due. È lo stesso modo di pensare, di quello di cui noi adesso stiamo parlando, è la stessa dinamica. Se ti fanno violenza, se peccano facendoti violenza per toglierti il mantello, tu no, impedisciglielo. Daglielo tu il mantello, togligli dalle mani la loro violenza, sei tu che glielo dai. E perché sia chiaro che questo è il tuo gesto di amore con cui tu li stai salvando, allora non dargli solo il mantello, dagli pure la tunica. Questo è il di più. E non andare solo per un miglio, vai per due. E allora non solo fallo, ma fallo presto. Questo è il di più dell'amore, è la sovrabbondanza, dell'amore e del perdono. E allora, ecco che Gesù dà il comando a Giuda come ultima possibilità di recupero e se Giuda continuerà a volerlo tradire, bene, si accorgerà che non è solo, che non va da solo a tradire. Gesù va con lui. Gesù non lo lascia solo. Gesù va con lui e trasforma il tradimento di Giuda, nella sua consegna. E allora in questo modo Satana è vinto. Non c'è più spazio in cui Satana possa agire, perché persino lo spazio della decisione di Giuda è stato occupato dall'amore di Gesù che perdona. Quello che devi fare, fallo e fallo presto. Poi è chiaro che Giuda dovrà decidere cosa fare. Noi non sappiamo che cosa sia avvenuto di lui, che sia chiaro quando Gesù dice, guai a lui, meglio se lui non fosse mai nato, non sta indicando una dannazione eterna, sta solo dicendo l'orrore di quello che Giuda ha fatto. E quando Gesù, pregando, dice al Padre, nessuno di quelli che mi hai dato è andato perduto, tranne il figlio della perdizione, guardate che quel figlio della perdizione non è Giuda, il figlio della perdizione è quello di cui si parla nella seconda lettera ai Tessalonicesi, 2 Tessalonicesi 2, dove il figlio della perdizione è, secondo la mentalità semitica, figlio di vuol dire uno necessariamente destinato a, quando si dice che uno è condannato a morte, si dice che è figlio di morte, vuol dire sei destinato a questo e è figlio della perdizione, destinato alla perdizione. Satana, l'anticristo, colui che si oppone all'amore del padre, questo è ovvio, perché la vittoria è dell'amore e non del male. Dunque noi non possiamo sapere che è successo, Ma quello che possiamo sapere, leggendo questo capitolo 13 di Giovanni, è cos'è allora la salvezza di principio, non di fatto, che è una salvezza assolutamente per tutti, assolutamente per tutti, e che viene offerta prima ancora che il peccato venga consumato. Così che quando poi uno si rende conto, bene, si può sperimentare che no, la morte del male era solo nella decisione, ma poi non siamo stati capaci di compierla, perché l'amore di Gesù è stato più grande e ha trasformato il nostro tradimento in una consegna, in un'autoconsegna, ha trasformato il nostro ucciderlo invece in un suo dare la vita. E allora basta, tutto è recuperato. Questo non vuol dire, come spesso sentiamo dire, povero Giuda, preso dentro un gioco più grande di lui, bisognava che qualcuno tradisse e poveretto è successo a lui, gli è toccata a lui, allora povero Giuda. No, povero Giuda, non si può, perché ci sono di mezzo 30 denari, 30 denari di troppo per poter dire questo. Però sì, povero, povero e caro amico Giuda, che Gesù tratta come l'amico privilegiato, prima dandogli il boccone e poi entrando dentro il suo peccato e levandoglielo dalle mani. Bene, questo vuol dire portare l'amore fino alla fine. Questo vuol dire essere maestro e signore. Questo vuol dire che allora ormai l'amore ha invaso tutta la realtà umana e noi allora, e voi sacerdoti in particolare, siamo chiamati a diventare i testimoni di questo.
Allora, dato che il tempo, 10 minuti, 10 minuti e ci ritroviamo qui, 10 minuti solo.
Perdonatemi, ma avevo bisogno.